Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio R, oggi è giovedì 11 aprile, un salutone a tutti da parte di Astero Tubaldi. Vediamo subito di dare un'occhiata al sito di Radio R. Intanto ci sono dei comunicati che ci giungono dai vari enti e istituzioni. Il primo di cui vogliamo rendervi conto è quello che riguarda l'amministrazione comunale, che ci informa che ci sarà un incontro, dibattito sul tema disabilità e lavoro. Quindi qual è l'impegno, dice il comunicato delle aziende, nell'inserire nel mondo del lavoro persone disabili? Il tema sarà trattato nel corso della tavola rotonda, come dicevamo, dal titolo Accompagnamento di giovani con disabilità al mondo del lavoro, diritto all'integrazione e buone pratiche, che si terrà appunto nella giornata di oggi alle ore 15 presso la cooperativa sociale Terra e Vita, incontrata a Chiarino di Recanati. L'obiettivo, dice l'amministrazione comunale, è sostenere il percorso di orientamento e inserimento lavorativo di persone con disabilità in numero maggiore rispetto a quelle attualmente impiegate, con riferimento alla legge 104 finalizzata a sostenere l'inclusione di persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale, sia stabile che progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione e di integrazione lavorativa. Ottima iniziativa, a parte che inclusione potrebbe essere sostituito questo termine con inserimento, a loro piace così, ormai è un termine sfruttato in ogni dove e in ogni occasione. Vogliamo ricordare anche che purtroppo ci sono state anche delle persone svantaggiate, parliamo anche di persone disabili, senza nessuna remora, che sono state con un contratto di borsa lavoro, e quindi con una paga puramente simbolica che si aggira presso a poco sulle 150 euro, che hanno continuato per anni a svolgere comunque un'attività anche all'interno dell'istituzione comunale e che poi non sono stati mai adeguatamente poi riconosciuti anche in questo loro impegno, perché sono rimasti bloccati a questo tipo di rapporto. Alcuni addirittura hanno pure lasciato questo impegno lavorativo in comune, visto che non progredivano di un passo. Questo per dirla che è chiara e tonda, cioè è inutile fare dibattiti sull'inserimento e l'orientamento lavorativo delle persone disabili, di incrementare il numero maggiore, poi magari quelli che venivano utilizzati di giovani lavoratori disabili anche all'interno delle istituzioni comunali, fra cui il comune, no, in realtà venivano non riconosciute nella loro funzione e nel loro impegno. Lo ripeto ancora, quindi, perché mi sembra appunto una specie di schizofrenia: da una parte si predica bene, dall'altra si razzola male, come capita spesso. Che volete farci? L'altra questione è quella della inaugurazione, poi parleremo anche di un altro comunicato, dell'inaugurazione della sede di candidato sindaco per il centrodestra Emanuele Pepa. L'inaugurazione di questa sede avverrà domenica prossima. Saranno 3 ore, dalle 17 alle 20 di festa, non sarà quindi una inaugurazione alquanto formale, nel senso con tanto di taglio di nastro o intervento e comizio del candidato, ma sarà un approccio diretto del candidato con tutti coloro che vorranno fermarsi in via Cavour, dove è ubicata questa sede, a 2 passi da Piazza Leopardi, a 2 passi dal Teatro Persiani e dal Museo Gigli, giusto per dare alcuni orientamenti, alcune coordinate, E sarà quindi un giorno di festa, perché ci sarà musica, ci sarà anche da mangiare, da bere, e si farà un brindisi e si faranno quattro chiacchiere fra amici, fra conoscenti, fra persone che magari si fermano semplicemente per sapere e conoscere un po' questa nuova candidatura e questa presenza in questa competizione elettorale del centrodestra Recanati, perché oltre a Peba naturalmente ci saranno anche i rappresentanti delle altre liste, sia di partito che civiche, che sono sei, che sosterranno questa candidatura a sindaco. E all'interno di queste liste ci sono anche nomi conosciuti in città, di prestigio, e che comunque hanno già dato un contributo per lo sviluppo di questa città attraverso la loro attività lavorativa, attraverso anche il loro impegno politico in passato, e che lo vogliono rinnovare oggi in questa competizione elettorale. Quindi Peba aspetta un po' tutti nella giornata di domenica pomeriggio a questa festa cittadina, anche con l'obiettivo di poter anche animare il centro storico in una giornata domenicale, cosa che non sempre è facile in questa città, che soffre un pochettino appunto di presenze fisiche proprio all'interno del nucleo cittadino. L'altra notizia riguarda invece il premio Ludovico Alessandrini. Siamo arrivati ormai ai titoli di coda di questo appuntamento. Sabato pomeriggio ci sarà la cerimonia ufficiale all'Aula Magna della consegna ufficiale appunto del premio Ludovico Alessandrini per il cinema di poesia, che è giunto alla sua 12ª edizione, e questo premio sarà consegnato alla regista Susanna Nicchiarelli per la sua attività, si legge in una nota, nel cinema e non solo. E nello stesso tempo, nella giornata di oggi, ci sarà anche l'ultimo appuntamento con la rassegna cinematografica dedicata alla regista nella sala Gigli di Recanati, con il film Chiara, un film che ha ottenuto anche due candidature al Davide di Donatello, e dove la regista e sceneggiatrice Susanna Nicchiarelli affronta appunto la figura femminile di Santa Chiara, giustapponendola alla sua epoca e contestualizzandola all'interno della società patriarcale. Ci mancava un pochettino. Allora, detto questo, vorrei anche farvi presente della lista civica Cittadini per Recanati. Voi sapete che questa lista civica aveva candidato nel 2014 Natalini a sindaco, e poi magari non ha ottenuto quella affermazione che i loro promotori si attendevano, però vogliono dire che ci sono anche loro in questa campagna elettorale, non attraverso la presentazione di una lista in appoggio a uno dei tre candidati, no, in realtà sono usciti con un comunicato per dire: guardate, la nostra esperienza è stata anche un'esperienza bella, però in questo anno 2024 no, noi non diamo alcuna indicazione di voto. Ognuno ha una sua storia personale, ha una sua idea. Allora, nella formazione della lista era forte il concetto di rappresentante civico della città. Ebbene, oggi noi diciamo di rompere le righe e che ognuno voti secondo il proprio convincimento, la propria consapevolezza di poter scegliere un candidato che non un altro, in base a quelle che sono le proprie preferenze, sia che possono nascere sia per l'attività e l'esperienza politica dei candidati, sia per magari un rapporto di amicizia con essi e quindi di fiducia, e con loro, non con essi, con loro, e un rapporto di fiducia. Questo un po' è la sintesi, il succo di questo comunicato della lista appunto Cittadini per Recanati. A questo punto vorremmo anche fare un salto al sito di Cronache Maceratesi per vedere che cosa possiamo trovare in fatto di cronaca. C'è una fermata, la fuga di gas a Piederipa, al via i controlli casa per casa, traffico in tilt lungo la superstrada. Una cosa del genere è accaduta il giorno prima a Corridonia. Cioè, che cosa è successo? È successo che il gas si è fermato, dice. I lavori incessanti nel corso della notte con la realizzazione di un bypass hanno consentito ai vigili del fuoco e tecnici di Italgas di stoppare la fuga di metano che a Piederipa di Macerata, in strada Cluentina, è iniziata alle 12 circa nel corso dei lavori per mettere la fibra ottica. E ieri mattina sono partiti i controlli dei vigili del fuoco, che dovranno poi controllare casa per casa, azienda per azienda, che non siano rimaste sacche di gas prima di dare il via alla riapertura dell'attività e al ritorno a casa dei residenti, perché molte abitazioni sono state sgomberate perché c'è un serio pericolo. Se si fossero formate queste sacche di gas. Questo per dire che cosa? Cioè, un vigile del fuoco mi ha fatto rilevare, è un fatto molto importante. Ma perché succedono di questi inconvenienti? Perché in realtà anche la rete del gas, no, anche dai gestori che ci forniscono e ci fanno pagare poi fiorfiori di bollette, non è controllata né oggetto di manutenzione costante e attenta, perché sennò non si verificherebbero questi incidenti. Ciò significa che all'utente si fanno pagare questi disagi, e sono anche forti questi disagi, ma proprio perché non si spendono soldi a sufficienza per rendere sicura la rete del gas. Però si contendono la gestione della distribuzione del gas e quindi della fatturazione agli utenti. Beh, le cose non vanno molto bene. Questo, c'è anche un aggravio di lavoro dei vigili del fuoco, che poi si presentano con organico molto limitato, perché dobbiamo anche, ed è una sindacato dei vigili del fuoco ha fatto più volte presente che non possono stare dovunque e nello stesso tempo intervenire per ogni chiamata, perché non sono in numero tale né con tanti mezzi che capaci di intervenire ogni qualvolta c'è la necessità di farlo. Quindi si possono registrare ritardi, si possono anche non intervenire e quindi subito per alcune chiamate ritenute non urgenti e quindi rimandarle. Ma questo non è bello. E quindi da una parte c'è questa scarsa manutenzione anche quindi delle reti sia idriche che del gas, dall'altra abbiamo anche in caso di incidenti un corpo dei vigili del fuoco che è sottodimensionato. E questa è l'Italia. Ritornando al sito di Cronache Maceratese, parliamo dell'omicidio di Rossina, delitto cioè di Monte Cassiano, ricordate? Ora sfilano 10 testimoni, perché qui siamo nel processo di appello, nella sentenza di primo grado a pagare è stato soltanto con la sentenza e la condanna all'ergastolo il nipote di Rossina, perché sia la madre che il nonno, cioè il marito di Rossina, in realtà erano stati non condannati, perché non responsabili di questo delitto, ed erano stati allora erano state sollevate delle inadempienze, diciamo così, o dei piccoli reati che non hanno comportato neanche quindi una detenzione. Che cosa possiamo dire sempre di questo delitto di Rossina? Possiamo dire che sono stati chiamati dalla Corte appunto di Appello di Ancona questi 10 testimoni, per lo più per sapere se confermavano quanto detto al processo di primo grado in cui era stato condannato all'ergastolo appunto Enea, nipote di Rossina Carsetti. Enea porta il nome del padre, Simonetti, il cognome del padre Simonetti, ritenuto l'unico colpevole di questo delitto, cioè della sua nonna 78enne, uccisa il 24 dicembre 2020 a Monte Cassiano, proprio la vigilia di Natale. A 2 anni erano stati condannati per simulazione di reato la figlia di Rosina, Arianna Orazzi, e il marito Enrico Orazzi. I giudici della Corte d'Appello di Ancona hanno anche fissato il calendario delle udienze, che si prosegue con i testimoni il 24 aprile, la discussione il 29 maggio e le repliche, le sentenze il 5 giugno. Questo è il calendario di questo processo, a meno che non insorgono alcune sorprese o alcuni altri problemi che potrebbero anche prolungare l'iter giudiziario in appello. E continuiamo perché adesso parliamo che interrompe la relazione, lei inizia a fargli stalking perché non accetta di essere, diciamo così, abbandonata. Una relazione extraconiugale che dopo alcuni mesi un uomo aveva deciso di interrompere, ma la donna non avrebbe accettato la fine del loro rapporto e avrebbe iniziato a scrivergli sms, alcuni anche minacciosi. Ieri la donna, 60enne, ha patteggiato 8 mesi davanti al GUP e al Tribunale di Macerata. I fatti sarebbero avvenuti in un comune dell'entroterra, siccome sono sempre episodi e casi molto delicati, si preferisce anche non menzionare il luogo e la città dove sarebbe avvenuto questo tipo di stalking. Muore a 47 anni per una malattia, Castelremondo piange Sabrina Cruciani, lascia il marito e la figlia, oltre ai genitori e le sorelle. Lavorava in banca. Il funerale si celebrerà oggi alle 10.30 nella chiesa della Sacra Famiglia. E tanto ricordo che a Porto Recanati sono iniziate le firme per chiedere un referendum o comunque delle firme per chiedere di rivedere o bloccare il biciplan, che non è un progetto come dicono e amano o non amano definirlo tale appunto gli amministratori, ma è un piano, diciamo così, di una nuova mobilità cittadina che punta molto sulle biciclette, cioè su mezzi a 2 ruote o attraverso anche il bus biciplan. Auto finisce in un giardino dopo un volo di 5 metri, 2 feriti, 1 a Torrette. Questo è successo a Coridonia, l'incidente nella provinciale 34, poco prima dell'ippodromo in via Fonte Orsola. E a questo punto possiamo anche fermarci qui. Un grazie per l'ascolto, una buona giornata a tutti da parte di Astero Tubaldi.